Intanto noi ci ricaliamo nuovamente nell'atmosfera mondiale che stiamo vivendo ormai da diversi giorni a queste parti, e lo facciamo tornando a declinarla al rosa, in compagnia quest'oggi della presidente dell'associazione Assist. Cos'è l'associazione Assist? È l'associazione nazionale atlete, e a breve vi dico perché l'abbiamo interpellata. Intanto diamo la buona serata a Luisa Rizzitelli. Buonasera presidente.
Ma buonasera a voi e diamoci del tu.
Ciao Luisa.
ciao, eccomi qua.
Allora Luisa, informandomi un po' su questo mondiale, cercando una chiave di lettura un po' diversa da quella, no, che sono state usate fino adesso, mi sono accorto che dal punto di vista del professionismo, per così dire, no? Dal punto di vista della normalizzazione professionale di queste atlete, perdonami questi paroloni, il calcio femminile, contrariamente alla narrazione ottimistica che si sta dando in questi giorni, ha ancora molti passi da compiere.
Assolutamente sì, ma ti dico, non solo il calcio femminile, certo. Tutte le discipline femminili in Italia che riguardino lo sport non hanno dignità turistica, per così dire, perché in Italia noi abbiamo una legge, che è la legge 91 del 1981 80. Addirittura, e questa legge è proprio quella sul professionismo sportivo e decide quali sono le tutele, i diritti e i doveri di persone che facciano lo sport per lavoro, per un periodo della loro vita. Beh, tu non ci crederai, ma in questa legge il legislatore ha detto che a decidere quali siano le discipline sportive che possono avvalersene sono CONI e federazioni. Il CONI non ha mai emanato la circolare con cui ci sono i parametri per, certo, per definire professionistico una disciplina, per cui il risultato è che noi abbiamo in Italia quattro discipline sportive che accedono a questa legge, quindi vedono i loro atleti completamente tutelati, e peccato,
e il resto
sono solo discipline maschili.
Calcio,
cioè, sono quattro discipline,
esatto, il calcio, il basket, il golf e il ciclismo su strada.
E il ciclismo su strada, quindi tutti gli atleti di queste discipline, ma solo i maschi, possono accedere a questa legge. Tutte le donne, quindi dalla prima all'ultima, in qualunque disciplina esse militino, non possono accedere a una legge dello Stato, che se ci pensi è una roba allucinante.
Infatti Luisa, prima di addentrarci bene poi in quelle che sono le storture, no, e i difetti a cui, anzi di difetti, le assenze di tutele, perdonami, a cui espone questo scenario, volevo un attimo interrogarti su questa assurdità. 1981, stiamo parlando di quasi 40 anni dalla promulgazione di questa legge, 40 anni in cui lo sport femminile ha compiuto enormi passi avanti che non sono stati affatto normati e che pertanto restano ormai in una giungla normativa priva di qualsiasi tutela e di qualsiasi diritto. Va detto che qualche eroica senatrice ha provato a mettere mano alla legge, ha provato ad aggiornarla, incontrando ovviamente un muro di gomma che l'ha fatta rimbalzare indietro. Lo stesso muro con cui CONI e Federazione si stanno un po' rimpallando la palla in tutti questi anni.
Sì, e devo aggiungere una cosa.
Prego.
Assist, che è nata nel 1999, è stata la prima realtà a denunciare questa situazione. Non, ecco, l'avevano fatto tutti gli altri, né gli organi, voglio dire, di governo dello sport, né tantomeno le associazioni che rappresentano gli atleti. E questa è una cosa grave, gravissima da un lato, dall'altra ci dà la misura di come lo sport purtroppo non riesca a esprimere i diritti degli atleti e delle atlete come dovrebbe, per cui il punto più, che io cito sempre come metafora, è come se noi avessimo il sindacato, prendiamo per esempio la CGIL, che deve andare a discutere i propri diritti con Confindustria. Ecco, non può succedere più o meno così. Per cui a questo punto noi ci auguriamo, perché la nostra denuncia poi è stata raccolta, negli ultimi 7-8 anni abbiamo cominciato ad avere dei risultati, siamo arrivati che per la prima volta questo governo con il Ministero del Lavoro ha insediato un tavolo tecnico di riforma della legge 91, e pare ci sia una legge quadro che sta per essere approvata, dove almeno si dice che la legge 91 non può discriminare, e viva Dio, ci mancherebbe, e soprattutto verranno poi declinati quei famosi parametri che potranno consentire a uomini e donne di accedervi.
Esatto, entriamo nello specifico, perché sono convinto che non tutti i nostri ascoltatori, presidente Luisa, siano a conoscenza, no, delle tutele, dei diritti che garantisce l'accesso al professionismo. Vi siete mai chiesti perché moltissimi atleti di punta nel nostro paese indossino la divisa delle forze armate? Rispondi te, Luisa.
Infatti, Sì, io dico che questa è una distorsione, pur volendo dare dei meriti ai corpi militari, ma è una distorsione inaccettabile. Noi abbiamo lo sport d'élite più militarizzato al mondo in questo momento, e questo succede perché gli atleti che vanno nei gruppi militari banalmente vengono assunti, quindi hanno un lavoro a tempo indeterminato, esatto, e godono di tutte le tutele. Invece un dilettante, secondo lo Stato italiano, è un amatore, è come me e te che andiamo a giocare a bocce o fare una corsa la domenica. Questa cosa è non solo ridicola, ma ipocrita e direi anche vergognosa in alcuni casi, quando parliamo di atleti che danno la vita per anni allo sport, facendo 8 ore di allenamento al giorno, esatto, non avendo mai un giorno libero durante l'anno. Ecco, chiamare dilettanti queste ragazze, anche altri atleti maschi che lo fanno, è un'assurdità vera e propria.
Assolutamente, dal punto di vista dei numeri, Luisa, basta citare insomma che per una Pellegrini, no, una star in grado di guadagnare meritatamente insomma soldi attraverso sponsor e via discorrendo, ci sono una altrettante esigua fascia di atleti arruolate nelle forze armate e una vastissima torta, fetta di torta, come hai detto te, di atlete dilettanti che pur conseguendo ottimi risultati, e pensa alle pallavoliste ad esempio, no, restano in questo limbo privo di tutela e privo di riconoscimento.
Guarda, l'hai detto benissimo, tra l'altro centrando proprio il punto che è, secondo me, maggiormente grave, perché se la Pellegrini, grazie a Dio, un fenomeno, riesce con gli sponsor e con il suo lavoro, la sua immagine, il suo talento, a coprirsi economicamente questo periodo e quindi poi a costruirsi anche una tutela nel futuro, tutte quelle prima di lei o quelle che come me hanno fatto 15 anni al lavoro erano né troppo scarse né troppo forti, in realtà perdono delle cose elementari, tipo la contribuzione previdenziale. Nel corso della vita non hanno un contratto con le persone per cui lavorano, quindi non hanno tutela infortunistica adeguata, non hanno tutela della maternità.
Vogliamo approfondirlo quest'ultimo punto, la maternità, perché so che adesso si è arrivati insomma a una sorta di compromesso di 6 mesi, mi pare, Luisa.
Guarda, in realtà sono diventati 10 mesi, 10. A 1.000 euro, questa è stata veramente la battaglia di assist. Ti dico solo che noi abbiamo denunciato dal 2000 che venivano firmati contratti, che io stesso ho firmato come atleta, nei quali c'erano, sono scritture private, non sono contratti, nei quali c'era una clausola esplicita che diceva che se l'atleta era incinta il contratto veniva risolto unilateralmente, quindi una cosa vergognosa che assist ha denunciato, e dopo tantissimi anni, perché abbiamo veramente fatto tantissima fatica e ce ne hanno dette di tutti i colori, devo dire la verità, siamo riusciti ad avere un fondo che lo Stato in questo momento stanzia per le atlete che possono dimostrare di fare lo sport per lavoro, perché è chiaro che non stiamo parlando delle atlete che fanno sport per hobby, e possono in questo modo avere un contributo per 10 mesi di 1.000 euro. Non è tutto, non è quello che vogliamo noi, però simbolicamente dice che lo Stato sta riconoscendo alle atlete italiane il ruolo di lavoratrici. Ecco perché piano, è così importante.
Piano piano, Luisa, piano piano, è un punto a favore, insomma, una battaglia sacrosanta condotta da assist. Tra l'altro, tornando al mondiale femminile che stiamo seguendo in questi giorni, mi ha colpito molto, attraverso ricerca, attraverso anche chiacchierate che mi sono fatto con tue colleghe all'interno dell'associazione, insomma, lo stipendio annuo delle ragazze che noi vediamo impegnate, no, e che tanto ci fanno esultare, è inferiore ai 30.000 euro e non è certo uno stipendio, non lo possiamo chiamare così, Luisa, sbaglio?
Certo, no, direi che non possiamo chiamarlo così, perché lo stipendio prevede dei diritti e dei doveri, ancora una volta di una formula, diciamo, di rimborso spese, ma la cosa più clamorosa è che mentre per gli atleti del calcio, che sono milionari perché sono bravi, per carità, non contesto questo, però non c'è un tetto salariale, lo abbiamo messo invece per le dilettanti donne, cioè è una cosa che fa un po' ridere, e sono di 27.000 euro, sì, poco più di 27.000 euro, loro non possono avere un contratto maggiore di questo, insomma, anche questa fa un po' di barzelletta, non trovi?
Molto, molto, assolutamente, assolutamente. Adesso però istruzioni per uscire da questa giungla anormata, Presidente Luisa, il primo discorso, insomma, il primo percorso è quello legislativo, lo abbiamo affrontato, insomma, pare che ci sia una legge pronta per essere promulgata che in qualche modo ci auguriamo possa aggiornare, no, quanto scritto quasi 40 anni fa in questo senso, ok?
Sì, questo è sicuramente un passo fondamentale perché bisogna legiferare in modo tale che si possa rimediare a questa distorsione. Non ci possiamo tenere una legge che, come dicevi giustamente tu, ha più di 40 anni e non risponde a nulla dei requisiti dello sport moderno. Quindi sicuramente a livello legislativo va fatto, ma va fatto anche molto nell'ambito della giustizia sportiva, cioè del governo dello sport, della politica sportiva. Si poteva già correggere moltissimo. Non è stato mai fatto, mi dispiace questa cosa, devo dire, lì non ci siamo riusciti. Comunque, in ogni caso, adesso speriamo che tra la politica e la sintonia con la politica sportiva si riesca a ritrovare quella che è un'armonia, un dovere di cittadinanza che in questo momento le atlete e i dilettanti maschi non hanno.
Assolutamente. E noi ovviamente resteremo in contatto, Presidente Luisa, qualora questa legge, insomma, riesca ad essere partorita in tempi brevi. Il secondo percorso invece è un percorso, questo un po' più tortuoso, è quello culturale, insomma. Qui i tempi non sono certi e il lavoro dovrà essere fatto molto più in profondità.
Sì, questo è vero, però io qui sono veramente ottimista perché
anche io,
che ha una pagina Facebook e un profilo Twitter, quindi non è che abbiamo chissà che mezzi, però ti dico che noi siamo riusciti, per esempio l'anno scorso, a fare una campagna che si chiamava Azzurre su Rai 1 e voleva proprio che la partita di qualificazione ai mondiali venisse trasmessa dalle reti Rai Ammiraglia. Noi abbiamo avuto circa 2 milioni di visualizzazioni a sostegno di questa campagna, quindi la sensibilità, il nuovo modo delle persone di approcciarsi allo sport femminile, secondo me può aiutare moltissimo, moltissimo, e prendere sottolineo da parte di uomini e donne, perché non è un problema di uomini e di donne, è un problema di persone che concepiscono in maniera normale, direi, i diritti e le pari opportunità. Quindi questo noi chiediamo, io credo che la sensibilità su questo sia veramente cambiata.
Assolutamente, è cambiata. Ieri ho fatto una bella chiacchierata con la professoressa Lorella Zanardo, Luisa, che tu conoscerai,
certo,
ovviamente.
Bravissima.
Molto molto brava e molto illuminante per certi versi, oserei dire. E ci siamo concentrati proprio per cercare di capire da dove provenisse questa diffidenza, questa riottosità che ancora in molti hanno nel valutare e nel lasciarsi emozionare dallo sport femminile. E abbiamo individuato nel corpo il fuoco di questa discussione, insomma quel corpo che per retaggio culturale, secoli e secoli, vorremmo veder fare altre cose che non riusciamo a concepire, no? A vederlo saltare, correre, divertirsi, competere, e qui l'aggettivo che ha usato, dimentico dello sguardo altrui.
Guarda, sono assolutamente d'accordo, però a fianco al corpo io ci aggiungo il ruolo, nel senso che le donne che puntano ad avere un ruolo in spazi tipicamente maschili, non neghiamoci il fatto che stanno togliendo un po' di potere a chi c'è già. Quindi in merito per esempio alla rappresentanza nella politica sportiva, ma anche semplicemente nell'importanza che uno sport femminile può avere rispetto a uno sport maschile, c'è anche un piccolo problema di potere, diciamocelo questo, non ci nascondiamo. Per cui credo che sì, il discorso del corpo sia assolutamente vero, le gabbie degli stereotipi sono terrificanti ancora nello sport e c'è ancora del sessismo, però c'è anche banalmente un problema di potere, cioè se cresce lo sport femminile, evidentemente qualcuno qualche passo indietro lo deve fare.
Assolutamente, però posso approfondire un attimo il discorso, perché poi ieri tornando a casa ci ho riflettuto, ed è stata una chiacchierata che da un certo punto di vista ha generato molti interrogativi poi nelle ore successive, no? A quando l'ho chiusa. Ecco, ma è un problema questo che riscontriamo in Italia, Presidente Luisa, perché in altri paesi dove magari dal punto di vista della parità di diritti, anche dal punto di vista salariale e quant'altro, no? Sono più avanzati di noi da questo punto di vista, questo discorso non ha proprio cittadinanza, neanche viene sollevato. Da noi invece questo discorso non solo viene sollevato, ma vediamo che ci sono fasce molto robuste, no? Dell'opinione pubblica che anzi parlano di sport al femminile come un qualcosa di diverso.
Sì, purtroppo è così, però diciamo che l'Italia è ancora molto ammantata da residui di patriarcato duri a morire, quindi questa
esatto,
cosa non mi
stupisce. I colpi di coda del patriarcato, diceva ieri la professoressa.
Sì, non si sbagliava assolutamente. Poi aggiungo che lo sport in Italia deve ancora avere, secondo me, una dignità importante come quella che ha nei paesi europei. Basti dire che noi non abbiamo al momento un ministero dello sport, lo abbiamo avuto solo in rarissime occasioni, che per esempio la parola sport manca nella nostra meravigliosa Costituzione,
vero,
che il l'attività motoria nelle scuole è ancora molto limitata, cioè c'è un discorso che riguarda anche culturalmente proprio l'importanza che viene data all'esperienza sportiva, che secondo me invece è un'esperienza meravigliosa di crescita e di condivisione, quindi non devi essere per forza un campione, lo sport è soprattutto amicizia, condivisione, capacità di star bene insieme agli altri.
Sono valori privi di colori, come mi piace dire, insomma.
Certo, assolutamente.
Allora, io ti ringrazio, Presidente Luisa Rizzitelli dell'Associazione Assist, Associazione Nazionale Atlete, la vostra storia, le vostre battaglie mi avevano veramente incuriosito e ci tenevo, insomma, a farmele raccontare dando il nostro contributo in qualità di Radio Cusano Campus. Grazie davvero.
Grazie tantissimo, seguiteci su Facebook e Twitter, dateci una mano così, dalla vostra tastiera, che già è una cosa importante.
Sarà fatto, grazie mille. Presidente Luisa Rizzitelli, buona serata. Grazie.